fanno ora? Ogni ministero ha in capo un ministro, ma non ogni ministro è titolare di un ministero, cioè i ministri sono più dei ministeri. Ci sono in mezzo i famosi ministri senza portafoglio. I ministri senza portafoglio sono ministri che non hanno una struttura ministeriale alle loro dipendenze. Sono di solito ministri di coordinamento, il ministro del rapporto, dei rapporti con il Parlamento, il ministro che si occupa delle politiche comunitarie. E poi ogni governo si inventa un po' di ministri che anche danno luogo a delle politiche, non so, il ministro per la famiglia, il ministro per la gioventù, la Meloni era un caso giudiziario, la Meloni era stato ministro per la gioventù di un governo Berlusconi. I ministeri poi si articolano in direzioni generali, che sono le strutture amministrative e che hanno delle competenze che rientrano nell'ambito degli interessi in cura del ministro, ma sono divise, per esempio c'è uno per la scuola, uno per l'università, uno per la ricerca e così via. Le direzioni generali, che sono le vere strutture amministrative, hanno come un vertice, sono strutture gerarchiche, in cui ci sono dei livelli gerarchici, e in testa ci sono i direttori generali, la direzione generale, che è una questione, spero che ve la faranno studiare il diritto amministrativo, voi avete diritto amministrativo, sì, c'è un professore di diritto amministrativo, per cui avete anche diritto amministrativo. È una questione molto delicata, perché il direttore generale è lo switch, il trade union tra l'apparato amministrativo e la direzione politica. È nominato dalla politica nell'ambito di persone che hanno la qualifica tecnica. Ci sono modi, concorsi o corso concorso nella scuola della pubblica amministrazione di Caserta, sono titoli che si acquisiscono e si entra in un ruolo dei dirigenti generali della direzione pubblica. Ci sono due livelli di direzione, non sto a spiegare queste cose, ma in questo ruolo vengono scelti politicamente i dirigenti, perché sono coloro che devono garantire l'attuazione degli indirizzi politici dati dal governo. Il governo non entra nella stanza dei ministeri, il ministro è responsabile di un ministero, ma non entra nella macchina, entra nella macchina il dirigente che lui nomina come vertice dell'amministrazione. E voi capite che questa è una funzione molto delicata. Esiste in Italia da un po' di anni, anche se continua ad essere una cosa dubbia su cui si intervengono corte costituzionale, leggi, sentenze, eccetera, il sistema cosiddetto dello spoil system, che è una cosa tipicamente americana. In America, quando c'è un cambio alla Casa Bianca, per alcuni giorni non si spegne mai la luce, perché tutto l'apparato che fa funzionare la Presidenza della Repubblica viene cambiato. E viene cambiato e cancella tutte le tracce che ha prodotto. Non deve restare nessuna carta che possa essere compromettente. E questo sistema è stato introdotto anche in Europa, è stato introdotto anche in Italia. E qualche giorno fa qualcuno degli esponenti dei 5 Stelle ha detto, non mi ricordo in quale contesto, ma con tono un po' minaccioso, prima cosa che faremo, cambieremo tutti i dirigenti dei ministeri, creando naturalmente una reazione corporativa dei dirigenti dei ministeri che hanno detto, ma questo non è accettabile, perché noi siamo dei tecnici, siamo degli amministrativi, noi abbiamo vinto un concorso, ma è anche vero che è potere del ministro nominare i dirigenti generali, perché sono il loro trade union. Vi avevo parlato a proposito dell'autonomia comunale, dell'elezione del sindaco, della figura del segretario generale del comune. La figura generale del segretario generale del comune, che una volta era nominato dal ministero, attualmente è nominato dal sindaco. Vedete, anche lì c'è un dirigente pubblico che sta in un albo, che ha vinto dei concorsi, ha dei titoli, che è scritto in apposito albo, e il sindaco può scegliere dentro quell'albo chi è il suo segretario comunale. Proprio perché i direttori generali sono l'elemento di garanzia che la politica ha, che la macchina amministrativa ne esegua la direttiva politica, gli obiettivi assegnati. Quindi, ministeri, direzioni generali e poi tutta una serie di articolazioni interne dei ministeri, secondo la classica piramide gerarchica. Le agenzie sono strumenti diversi. Le agenzie sono sempre pezzi dell'amministrazione pubblica, che hanno però autonomia, hanno soggettività giuridica, per cui sono istituite per legge, e svolgono funzioni tecniche prive di contenuto politico, o comunque sottratte alla direzione politica. Tipica è l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate che si occupa della riscossione delle tasse e che c'ha articolazioni poi a livelli provinciali, e sono pezzi dell'amministrazione, ma sono pezzi dell'amministrazione che sono separati dai ministeri, non hanno un vertice ministeriale, anche se sono strutture che fanno capo di un ministero, che è il Ministero delle Finanze, l'Agenzia del Demanio e così via. Poi, sempre parlando di amministrazione centrale, c'è l'amministrazione indiretta, che è fatta di enti pubblici strumentali. Sono tutti enti dotati di personalità giuridica pubblica e quindi istituiti con una legge che ne definisce le attribuzioni. Classico è l'INPS, quello che paga le pensioni. Uno che piacerà molto ai maschietti è il CONI, che si occupa dell'organizzazione di tutta una serie di attività sportive. Sono enti che hanno una gestione autonoma, hanno una direzione, una presidenza nominata politicamente, ma hanno poi una loro gestione che è sottratta alla politica. Se la politica vuol dire qualcosa al sistema pensionistico, c'è solo uno strumento: intervenire con legge. Attualmente si parla sempre di riformare la legge Fornero, che è la legge che attualmente disciplina le pensioni INPS, le pensioni in genere. E l'INPS gestisce quella legge e la gestisce in assoluta autonomia. Poi ci sono gli organi dell'amministrazione periferica dello Stato, perché oltre a mantenere l'amministrazione centrale, le burocrazie ministeriali e gli enti pubblici centrali, noi manteniamo anche l'amministrazione periferica dello Stato, che non è meno pesante. Allora, sono organi periferici dello Stato: prefetti, questori, uffici scolastici, quindi tutta una serie di strutture burocratiche che fanno capo ai ministeri. I prefetti e i questori rispondono al Ministero degli Interni, per esempio, gli uffici scolastici al Ministero della Pubblica Istruzione, ma sono istituiti in periferia e svolgono in periferia funzioni dello Stato. È significativo, già ve l'ho indicato, che buona parte di questi uffici siano collocati a livello provinciale. È interessante. Una delle cose davvero sorprendenti che fece il governo Monti, quindi un governo tecnico, è emanare un decreto legge con cui sopprimeva le province, da cui una polemica, una sentenza della Corte che hanno dichiarato illegittima, come fai a sopprimere le province con decreto legge? Le province sono previste in Costituzione, questo era governo tecnico, capito? Tecnici raffinatissimi. E poi restava in piedi un'altra questione che ancora non si è risolta, poi è intervenuta una legge che ha detto che le province non sono più elette da noi, ma sono una specie di consorzio dei comuni. Cioè, non voglio parlare delle province perché è un tema veramente triste. Ma la cosa buffa è che la nostra amministrazione centrale è articolata in province, per cui l'ufficio della provincia è un ufficio che gestisce funzioni pubbliche dell'amministrazione governativa. Il prefetto rappresenta il governo a livello provinciale, è l'ufficiale del governo. Il questore è il capo della polizia che si organizza a livello provinciale. E così sono anche i carabinieri, e così sono anche i vigili del fuoco, e così è anche l'agenzia delle entrate, che è un'agenzia a livello provinciale. Per cui le province, quando hanno deciso che la provincia non è più eletta direttamente dal popolo, perché questa è stata poi la fine di questa riforma iniziata con la soppressione delle province, il risultato è stato che la provincia è rimasta in piedi, perché il palazzo della provincia è il palazzo dove sta il prefetto, che è un pezzo di amministrazione dello Stato. Vedete quanta confusione si fa. Io ricordo che molti miei colleghi molto sensibili alle province dissero: oh, si toglie la provincia e si toglie un livello di democrazia. Quando io dovetti subire atroci dibattiti sulla riforma, sul referendum costituzionale 2016, mi sono sentito dei colleghi anche autorevoli, che però in quel momento guardavano dall'altra parte, non mi guardavano negli occhi, che dicevano: come la riforma costituzionale vuole cancellare la provincia dell'elenco degli enti del 114, ci toglie un momento di rappresentanza democratica. Ma dove? In quale film? Ma che cosa si sono bevuti? La provincia è stata un'invenzione dello Stato napoleonico in Francia, recuperata in Italia, come già vi ho detto, con una funzione esclusiva: portare l'amministrazione del governo in periferia e avere un organo che controllasse i comuni, quelli sì democratici. Il grosso problema dell'Italia di Sabauda è stato quello di garantire l'applicazione delle leggi decise dal governo e dal Parlamento in periferia e imporle ai comuni, che dispersi per le varie montagne facevano i cavoli loro. I comuni, per esempio, avevano inventato i servizi pubblici, le municipalizzate sono un pezzo di storia d'Italia. I comuni hanno pensato, perché erano eletti gli organi, di dare servizi pubblici. Come si fa a garantire l'acqua, la raccolta dei rifiuti, l'energia, gli asili nido, la sepoltura dei morti, i trasporti locali? E si sono inventati i servizi pubblici e le municipalizzate come società che gestivano i servizi pubblici. Si è parlato addirittura a fine dell'Ottocento del socialismo comunale, per dire questo improvviso fiorire della preoccupazione per i servizi pubblici in uno Stato che era ancora liberale, liberistico, che riteneva che i servizi pubblici dovevano gestire i privati. E quindi la provincia, a cui capo è il prefetto. E buona parte degli uffici dello Stato sono articolati appunto a livello provinciale. Adesso le targhe non riportano più l'indicazione della provincia, però da un lato c'è ancora l'indicazione della targa come provincia, la Fe, Bo, Pd, Ro, eccetera, no? Come dire, è rimasta nella gestione dell'amministrazione pubblica la fondamentalità della provincia, non come ente democratico, ma come amministrazione dello Stato in periferia. Ci sono enti pubblici territoriali, le università per esempio, le camere di commercio, gli ordini professionali, tutti questi sono ancora pezzi di amministrazione dello Stato. L'università dipende dal Ministero. L'ordine professionale ha come suo riferimento il Ministero della Giustizia e sono a livello locale, hanno diversi regimi giuridici, tutti previsti da apposite leggi, sono istituiti per legge e hanno le funzioni che le leggi assegnano a loro, ma sono pezzi di amministrazione periferica dello Stato, svolgono funzioni per conto dello Stato. Cosa diversa invece sono le amministrazioni locali. Sono cosa diversa perché le amministrazioni locali sono enti autonomi e democratici. Questi sono enti che traggono la loro autorità, la loro potestas, il loro potere pubblico dalla elezione, dal principio di rappresentanza. Nessuno di questi organi qui sopra è un ente rappresentativo. Pensate all'università, l'università non è un ente rappresentativo. L'università ha una sua autonomia statutaria e regolamentare, ma gli organi dell'università sì, sono eletti da chi ci lavora dentro l'università e dai rappresentanti degli studenti, vedi il rettore, vedi il direttore di dipartimento, eccetera, ma non è un ente rappresentativo della collettività, mentre regione e comuni, ho saltato quello che c'è di mezzo, sono enti rappresentativi. Ho saltato quelli che sono in mezzo perché le province sono state non abolite perché è previsto dalla Costituzione che ci siano, ma sono state svuotate dall'interno. Non sono più enti elettivi, ma sono enti che hanno i loro organi derivati dai comuni. Sono i comuni a dare legittimazione all'attività della provincia, che funziona più o meno come un consorzio tra i comuni. Gestisce attività che non possono essere gestite a livello comunale perché sono di area vasta e non possono essere gestite a livello regionale perché sono localizzate, tipicamente trasporti e servizi. Sono funzioni che sono intitolate ai comuni e che i comuni esercitano tramite la provincia. Le città metropolitane sono ancora dei soggetti in fase di perfezionamento, come dire, perché la legge del Rio, che è una legge di un paio di anni fa, del Rio e del Ministro, è una legge che trasforma le province che stanno intorno alle grandi città in città metropolitane. Le città metropolitane sono 10 e vanno da Milano, Roma, Torino a realtà piuttosto diverse come Venezia e come Reggio Calabria, perché Reggio Calabria è una città metropolitana, ce lo chiedono in molti, ma non c'è nessuna risposta. Hanno un regime stabilito dalla legge del Rio e hanno uno statuto che le disciplina. Le città metropolitane più grosse possono anche darsi un ordinamento democratico, cioè eleggere un loro sindaco della città metropolitana. Se no, il sindaco del capoluogo fa da presidente della città metropolitana, che ha funzioni di coordinamento, che sono anche giuste. Cioè, l'area vasta è una dimensione progettuale, tipica, se parlate con un urbanista loro ragionano sempre per aree vaste, ma il problema è che la vastità dell'area non è predefinita, è il grosso problema. Pensate all'Emilia Romagna, l'Emilia Romagna è tagliata da un fiume, il Po, e da una linea stradale, che è poi doppiata dall'autostrada, che è la via Emilia. Ed è solcata da fiumi minori che vanno dall'Appennino al Po. Salvo uno che va dall'Appennino al Adriatico. Qual è l'area vasta per governare questo territorio? Beh, dipende da che cos'è il problema, perché se il problema sono i trasporti, devi seguire essenzialmente la via Emilia. Se i problemi sono le acque sono divise per fiume. Se il problema è il turismo, ah no, ma il turismo è un'altra cosa, perché c'è la costa adriatica che è un complesso turistico, poi c'è l'Appennino che è un altro complesso, più complessi turistici, poi ci sono le città d'arte, poi c'è il Po. Capite? È difficile dire dov'è l'area vasta. Che cosa devi fare, sarebbe la giusta domanda, perché se devi fare un progetto di espansione urbana devi pensare ai trasporti, dove sono gli assi del trasporto. E bene o male la urbanizzazione l'hanno fatta già i romani e noi l'abbiamo ereditata, ma è la via Emilia più l'asse Bologna-Ferrara essenzialmente, cioè le autostrade determinano l'area vasta, le strade. Se vuoi fare una logica che riguarda i servizi, per esempio dove si collocano gli ospedali, beh, questo è un altro paio di maniche, perché questo vuol dire collocarli intorno a centri abitati cospicui. Vedete che sono discorsi molto astratti. L'idea che la città metropolitana sia automaticamente corrispondente alla provincia è, io fin dall'inizio, ovunque ho avuto voce l'ho detto, inutilmente naturalmente come sempre, è una sciocchezza. Cosa vuol dire? La città metropolitana di Bologna si riunisce. Qual è il problema? Stabilire la rete viaria intorno a Bologna e i trasporti pubblici. Bello. Ma il comune di Zocca che cosa c'entra? Zocca e sugli Appennini, che cosa c'entra? Che gliene frega? In compenso loro hanno il problema della fragilità del territorio, hanno il problema della caccia, della pesca, che al sindaco di Bologna non gli può fregare di meno, cioè, capite? È difficilissimo venirne fuori e noi ne siamo usciti con una legge che, come sempre in Italia, è fatta con spirito centralistico, perché questo è il vero dramma d'Italia. Noi abbiamo mai avuto una cultura autonomistica, abbiamo sempre diffidato dell'autonomia, sempre, abbiamo sempre diffidato della differenza. Io che sono nato a Bolzano, per tanti anni mi sono violentemente ribellato al cretino di turno che mi diceva «Oh, ma lì parlano tedesco, sono in Italia che parlano italiano». Ma è un tipico l'imbecillità dell'italiano medio, no? Generalmente laziale, per non dire romano, che non concepisce che esista un mondo che non sia riducibile alle borgate di Roma, che esiste la differenza, per cui tu non puoi dire come deve essere governato il Friuli con una legge che va bene anche al Molise. No, sono diverse. L'autonomia ha l'esigenza che deriva da una diversità di fatto. Pensate alle province. Le province in una regione come la Lombardia sono un problema definito dalla centralità di Milano. Si può immaginare un'organizzazione degli enti locali in Lombardia se non tenendo conto che esiste Milano? che assorbe ogni giorno tutte le risorse umane che si trasportano nel centro di Milano. Bene, se voi prendete un altro modello, che sono le Marche, che conosco bene perché ho insegnato 11 anni, le Marche sono segnate dai fiumi, sono dei fiumi che scendono all'Adriatico, che creano meravigliose colline e delle valli, ahimè, devastate da zone industriali, ma che sono diverse anche per ceppo linguistico. Un pesarese non c'è niente da fare con un ascolano. L'ascolano, come dice la parola stessa, parla un dialetto laziale. Lo spicchio che arriva il mare attraverso Iesi e non arriva da Ancona, che è ancora un'altra cosa, è di ceppo tosco umbro, aspirano la C. Per cui, se parlano dialetto uno iesino e un ascolano, non si capiscono. Capito? E sono fatti, per non dire maceratese, sono fatti così dalla natura. Allora, che senso ha pensare che il modello che va bene in Lombardia, dove c'è Milano, va bene alle Marche, dove non c'è una capitale, cioè c'è un capoluogo, Ancona, che parla un dialetto ancora diverso, che è un porto, non è una valle, è un porto. Capite? È una stupidaggine, ma è la logica tipicamente centralistica italiana. Le cose si decidono dal centro, con la logica militare. Il territorio è diviso in 3 divisioni, ogni divisione è divisa in 4 battaglioni e così via. Va bene per l'esercito, ma non va bene per l'amministrazione pubblica, soprattutto non per un'amministrazione democratica. E questo è il problema per cui noi non riusciamo a venirne fuori. Ma sapete che questo problema è un problema che noi abbiamo ereditato da prima, non dell'unificazione d'Italia, ma dal Regno di Sardegna. Primi tentativi di fare una riforma dell'amministrazione locale precedono Carlo Alberto. Carlo Felice ha cercato di fare, era Carlo Felice, è una prima razionalizzazione, e ci è riuscito così male che ancora oggi Piemonte e Lombardia, non era il Regno di Sardegna, ma aveva problemi diversi, sono le regioni che hanno più comuni d'Italia. Cioè uno pensa, dov'è che l'amministrazione comunale, i piccoli comuni abbandonati, eccetera, sono più numerosi? E uno pensa subito, la Calabria, la Basilicata, la Sicilia. No, Piemonte e Lombardia. Metà dei comuni sta in Piemonte e Lombardia. E ci sta là dal 1830. Non sono mai riusciti a riorganizzare l'amministrazione comunale. Perché? Perché evidentemente hanno sempre usato degli strumenti inadatti, una logica inadatta. E la logica inadatta è quella centralistica. Hanno sempre pensato che le cose si fanno dal centro. I comuni devono avere almeno tot mila abitanti. E ancora noi abbiamo una legislazione così. Per cui si continua a promuovere la fusione dei comuni, quando la fusione dei comuni certe volte è ostacolata dall'esistenza delle valli, dei fiumi, dalla mancanza dei ponti, dalla cultura. E contemporaneamente si è fissata una cosa che risale al Consiglio di Stato del 1830, è rimasta fino a pochi anni fa, che non si possono differenziare le funzioni dei comuni. Per cui il comune di Milano o quello di Vattelapesca di sotto, hanno le stesse funzioni. Perché? Principio di eguaglianza. È stato ribadito da fior fiori di giuristi in Italia che esiste un principio di eguaglianza degli enti locali. Ma sapete che cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che noi abbiamo lasciato i comuni italiani sovrani dello sviluppo urbanistico, sostanzialmente sovrani. Lo sviluppo urbanistico lo fai tramite il regolamento edilizio fatto dal comune e piano regolatore che è fatto dal comune. Milano è un paesino disperso nella costa sarda, dove ci sono più pecore che abitanti, hanno gli stessi strumenti. Solo che a Milano c'è un ufficio tecnico, io ho conosciuto quello di Bologna e devo dire che sono rimasto pietrificato dall'orrore, ho dovuto minacciarmi di fare un disposto penale per fargli ragionare su che cosa sono le norme da applicare, per dirgli Bologna, Immaginate l'ufficio tecnico che può avere un comune di 3.000 abitanti in Calabria, o anche un comune che ha 200 abitanti che sta sulle Dolomiti. Cioè, dove i nostri valori ambientali sono più ricchi e preziosi, la Costa Smeralda, la Costa Calabra, le Dolomiti, abbiamo dei comuni piccoli che hanno gli stessi poteri del comune di Milano a distruggere il territorio. Tanto il comune di Milano il territorio l'ha già distrutto da secoli. E questi hanno aperto una bella trattativa negli anni 70, 60, 70 con l'Aga Khan. Con l'Aga Khan, che aveva i progetti turistici della Costa Smeralda. Capite quale capacità contrattuale può avere il sindaco che rappresenta 300 abitanti, 3.000 pecore con l'Aga Khan? Cioè, capite la follia di questo paese? E la follia di questo paese è che Milano e il comune disperso nella Sardegna hanno gli stessi poteri. Da cui il principio che vi leggevo ieri, nella riforma del 2001, che è un principio intelligente. C'è qualcosa di intelligente nella riforma del 2001? Quando si dice principio di sussidiarietà, quando dice le funzioni amministrative sono assegnate ai comuni, salvo che non vengano trasferite a province, città metropolitane, regioni dello Stato, in base al principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il principio di sussidiarietà ve l'ho spiegato perché era quello che dà anima a privilegiare un livello amministrativo vicino ai cittadini. Se tu devi organizzare il servizio anagrafico è bene che sia il comune. Se devi organizzare il trasporto sovracomunale, dice la parola stessa, va bene per la provincia. Ma il principio di adeguatezza è legato a quello di sussidiarietà, è l'ascensore. Qual è il piano più adeguato dove scaricare la funzione? È la stessa cosa del principio di sussidiarietà. La differenziazione non ve ho parlato, la differenziazione è rivoluzionaria, perché la differenziazione consente di dire basta dare le stesse funzioni a tutti i comuni. Purtroppo non ha applicazione. Applicazione solo minima, ma non applicazione sistematica. E la città metropolitana è stato un tentativo di dire, beh, intorno alle grosse città c'è un problema di aria vasta. È vero, il problema di Milano è il problema di aria vasta, quello sì che è un problema di aria vasta, per cui una progettualità e un'amministrazione che guardi l'aria vasta funziona. Fa bene, ma questo implica che le carte vengano rimescolate, che il territorio nazionale venga liberato da alcune idee stupide. La prima idea stupida è che ci sia un unico disegno da applicare dal centro. Idea stupida che invece è l'idea con cui è partita la legge del Rio, che è una legge statale che riorganizza la mappa degli enti locali in tutta Italia, dicendo dove c'è la città metropolitana e quindi si applica una certa differenziazione e dove invece c'è solo comune e provincia. È una mossa sbagliata. Parte di questa mossa sbagliata riguarda anche le regioni, di cui ogni tanto qualcuno si alza la mattina con mal di testa e dice bisogna riordinare le regioni perché ci sono regioni troppo piccole, il Molise, e regioni troppo grandi, la Lombardia, e quindi dovremmo cercare di unificarle. Allora, capite, la California c'ha 40 milioni di abitanti, il Nebraska ne ha 500.000, l'Ohio credo che arrivi a 800, il Minnesota siamo lì, il North Dakota credo che sia sotto 500.000, cioè è più piccolo della Basilicata. La California è enormemente più grande della Lombardia. Qualcuno in America si è posto il problema, sì, intanto è vero, qualcuno anche in America dice riordiniamo gli stati federali, ma di solito gli consenti, scusa, torna a pensare e lasciaci in pace. Cioè, da Germania c'è la Baviera che è uno statone, con conservatore da morire, e c'ha la Freistadt, Anseatische Freistadt, Bremen, che ha 400.000 abitanti, ed è un land. Qual è il problema? Il problema è l'altro, e cioè pensare che tu devi organizzare le funzioni di queste regioni dal centro come se stessi organizzando l'esercito. Per cui dal centro dice: il mio ideale sarebbe avere delle regioni che abbiano 7 milioni di abitanti. Perché 7? Perché mi piace 7. Ideale per fare cosa? È quello che hanno fatto con le province. Il primo decreto del governo tecnico Monti diceva qual era la dimensione minima e massima di una provincia. Cioè, chi ha fatto queste cose, che era un consigliere di Stato, ragionava come suo zio generale dell'esercito. Immagino che avesse uno zio generale dell'esercito. Per cui le province devono essere tutte uguali, e la mattina tutti quanti gli uffici si aprono alle 8 e tirano su la bandiera, e poi c'è il rancio per tutti. Che discorsi sono questi? In Italia siamo talmente poco abituati a ragionare su queste questioni che se voi chiedete a 10 italiani presi per strada a caso quale problema gli disturba di più delle regioni, gli dice: le regioni speciali. Perché? Perché hanno i privilegi. Che naturalmente è una cavolata. Il vero scandalo non sono le regioni speciali, adesso ve lo spiego in 3 minuti, sono le regioni ordinarie. Allora, le regioni speciali, vi ho spiegato qual è l'origine, una specialità storica, ma non c'è una categoria regioni speciali, ci sono 5 regioni speciali che hanno ragioni diverse di esistere, storie diverse, dimensioni diverse, prestazioni pubbliche diverse, statuti diversi, con funzioni diverse e privilegi fiscali diversi. Per dirvi, Bolzano e Sicilia non hanno i privilegi fiscali che hanno Sardegna, soprattutto Friuli, che ne ha molti di meno. Per cui noi potremmo paragonare la prestazione amministrativa della provincia di Bolzano con la Sicilia. Ah sì? Sono la stessa cosa? Direi proprio di no, direi proprio di no. Per cui quando si parla delle regioni speciali tutti pensano allo scandalo della Sicilia, che è uno scandalo. È uno scandalo l'amministrazione siciliana. Ma vogliono immaginare che le altre regioni speciali seguono la stessa cosa. Perché? Perché hanno i privilegi fiscali, e cioè trattengono il 92% del gettito delle imposte. In Friuli non è così. Ma poi che cosa significa questo? Il problema è che cosa fanno di quel 92%. Quando è iniziata la crisi economica, il governo, che allora era il governo federalista con i ministri con la cravatta verde dappertutto, erano 3 ministri per federalismo, prima cosa che ha fatto è stato raschiare la finanza delle regioni, e in particolare quelle regioni speciali. Allora i presidenti delle regioni più vispe, guarda caso Bolzano e Trento, e poi seguito dal Friuli Venezia Giulia, d'Aosta, vive una felice tranquillità, hanno chiesto un incontro col presidente del Consiglio dei Ministri, Berlusconi, realmente era con Tremonti che era il ministro delle Finanze, e gli hanno detto: senti, invece di tirarci via tot miliardi, facciamo così, che io mi assumo le funzioni che svolgi tu, a quel costo. Per esempio, Trento si è preso l'università. L'università di Trento non è finanziata dallo Stato, è finanziata dalla provincia di Trento. La sanità del Friuli Venezia Giulia non entra nel Fondo Sanitario Nazionale, è finanziata dalla regione del Friuli Venezia Giulia. Dopodiché hanno anche detto: però io pago, e dove pago comando. Il detto è un po' più volgare, e questo vuol dire che tu mi smetti di rompere le scatole con le tue lacci, lacciuoli, condizioni, norme, eccetera. La sanità è mia, la gestisco io. E questo ha consentito a queste regioni di espandere le loro funzioni, mentre la Sicilia non ha mai esercitato le funzioni che sono attribuite dallo Statuto, c'aveva tempo. Capite? Per cui ha differenziato ancora di più le regioni differenziate. Ed è difficile fare discorsi che piacciono molto a Zaia o al suo collega, ex collega Maroni, e cioè dire il residuo fiscale, quant'è il residuo fiscale? Voi pensate che l'Emilia Romagna ha 5 università, Parma, Reggio Emilia, Reggio, Modena e Reggio, Bologna, Ferrara, Ravenna, più sedi distaccate, forse Ravenna non è facoltà a sé, università a sé, forse sì, non lo so. Vi immaginate quanti soldi costano queste università? Cioè io sono pagato abbastanza bene, non sono l'unico a essere pagato, sono pagati tutti qui dentro e sono una delle università e anche piccole. Bologna, quanto costa l'erario italiano? Quanti soldi sono versati per pagare lo stipendio, le aule, l'illuminazione, le macchine, i bidelli, gli edifici? Rendete conto? Trento ha detto io ho un'università, me la pago io. E nei range universitari italiani, nelle classifiche, è sempre la prima. Vogliamo parlarne? Bilancio sanitario di Firenze Giulia in pareggio. Parliamone. Ci sono differenziazioni che hanno portato l'esercizio delle funzioni a contatto con la comunità. Poi uno gli piace, non gli piace il pronto soccorso di Trieste, sono cavoli suoi. Però è questo il senso dell'autonomia. Quello che è lo scandalo, ripeto, è avere 15 regioni con lo stesso ordinamento, per cui la Lombardia e la Calabria hanno le stesse regole e gli stessi poteri. Ha senso questo? Capite? Quando noi parliamo di autonomie locali, o partiamo dal presupposto che l'autonomia serve da dove c'è differenza, e quindi c'è esigenza di differenziazione della disciplina, se no non serve. Se due regioni sono uguali, se l'Italia fosse fatta tutte le regioni uguali, potremmo sopprimere le regioni, ma il problema è che l'Italia è fatta di realtà molto diverse e ci piace tanto che sia così. Alcune hanno le piste di sci e altre hanno spiagge meravigliose, altre hanno le città d'arte e altre hanno la mafia. Siamo diversi. Di conseguenza questo vuol dire che se tu attui l'esigenza di differenziazione, che ormai è un'esigenza costituzionale, devi creare autonomia e applicazione del principio di uguaglianza. Quando l'ho detto qualche volta a qualche convegno, soprattutto a quelli con i politici, quelli che contano, mi hanno guardato come se stia bestemmiando. Come? Principio di uguaglianza? Certo, perché il principio di uguaglianza dice che realtà uguali devono essere trattate in maniera uguale, ma che realtà diverse devono essere trattate in maniera diversa. Giusto? Allora, se l'Italia è fatta di realtà locali diverse, tu devi avere discipline diversificate. Poi ne puoi decidere di fare leggi regionali da Roma, mi pare un po' difficile, oppure le fai dando autonomie. Vedete, c'è una logica in queste cose, così come c'è una logica al centro tra la separazione tra la politica e l'amministrazione, cioè avere una macchina che gestisce gli uffici e l'amministrazione in maniera indipendente e imparziale, cioè non di parte, ed avere dall'altra parte un governo che si carica di responsabilità politica e che dia direttiva, dica gli obiettivi da perseguire, ma non possa imporre i comportamenti e sostituirsi delle scelte amministrative, così anche in fondo al sistema l'autonomia ha le sue logiche e l'autonomia deve portare a un grado di necessaria differenziazione. Ma non perché uno è ridentista e uno è nato in Sud Tirolo e vissuto a Trieste, mia madre era sarda, per cui forse qualcosa mi è rimasto di un certo senso di autonomismo, ma perché questa è la logica delle cose. Un sistema non può funzionare se non segue la logica delle cose. Tu non puoi oliare il carburatore nella stessa maniera con cui oli, che so io, i copertoni. Non so se si oliano i copertoni, non avrebbe senso. C'è una logica delle cose che bisognerebbe capire prima di mettere le mani nel meccanismo. Io ho perso un sacco di tempo a spiegarvi il titolo di riforma del titolo quinto, il cui difetto è che è stata fatta la riforma senza capire la logica delle cose, ripetendo gli errori del 48 per quanto riguarda le materie, i principi, eccetera, e non capendo quali sono le esigenze con cui far fronte. Scusate, sono andato oltre le due. Scusate profondamente, non si ripeterà mai più. Dunque, prossima lezione martedì alle 9. Dove c'è scritto 9, si legge 9 e mezza, in base al principio di autonomia e differenziazione.